Buongiorno a tutti, grazie a Dani Arti di avermi dato e fornito questa opportunità di potervi parlare oggi di questo argomento che mi auguro vi interessi. Dunque, quali sono gli obiettivi della mia presentazione che mi auguro essere una passeggiata con voi all'interno appunto del comitato etico? Intanto, analizzare il ruolo infermieristico all'interno dello stesso e le competenze infermieristiche necessarie, ma non solo, individuare quelli che sono gli ambiti di interesse e di responsabilità, permettere anche di vedere il comitato etico qualcosa di molto lontano dalla nostra attività quotidiana. Parallelamente a questa passeggiata voglio raccontarvi di Alessia, chiamiamola così, una bimba che è arrivata da noi a 40 giorni, dopo che da parto prematuro era nata ed era stato detto immediatamente dopo la nascita alla mamma di non affezionarcici troppo perché sarebbe morta, perché aveva diversi problemi come una craniostenosi, come dei difetti evidenti alla muscolatura e quindi questa è stata la sua nascita. A poche ore dalla nascita è anche dovuta correre in sala operatoria perché ha avuto una necche, quindi ha subito una resezione intestinale, le sono state confezionate delle stomie e di nuovo all'uscita della sala operatoria il chirurgo ha detto alla mamma non ci si affezioni troppo perché tanto muore. Il nostro background, ne abbiamo parlato ampiamente sia ieri che questa mattina. Noi siamo sempre, tutti i giorni, nelle condizioni di dover adottare dei comportamenti opportuni per supportare il nostro utente, il nostro malato. E i dilemmi etici, purtroppo o per fortuna, li viviamo quotidianamente e visto che siamo dei professionisti ci interroghiamo e arriviamo all'interno di quella che è una riflessione assolutamente complessa e che merita da parte nostra delle conoscenze approfondite sull'argomento. E concordo con la collega che mi ha preceduto, non ci vengono fornite con il nostro corso di base, assolutamente. Dobbiamo anche conoscere quali sono gli strumenti necessari, quindi delle linee guida, dei protocolli, la normativa, perché altrimenti veramente siamo impotenti oltre che disarmati. Qual è il compito della bioetica? Chiaramente è quello di osservare e valutare l'intervento dell'uomo sull'uomo, ma ragazzi, non è quello che facciamo noi quotidianamente, nel momento stesso in cui timbriamo il nostro cartellino ed entriamo nelle nostre aree critiche. È la pratica clinica che diventa realmente il teatro di questa complessità, proprio quotidiana, e non deve essere lasciata a questo organo così lontano e evanescente che chiamiamo comitato etico. Deve avere un approccio assolutamente multiprofessionale, multidisciplinare, di un team che ha consapevolezza di quello che succede e se ne assume le piene responsabilità. Queste domande non ve le leggo perché credo che siano veramente le domande che ciascuno di noi si pone in molte situazioni e quasi tutti i giorni in cui appunto svolgiamo la nostra attività lavorativa. Cos'è il comitato etico? Intanto il comitato etico è un organo assolutamente indipendente, questa è una sua caratteristica peculiare e che è fondamentale perché possa svolgere adeguatamente il suo lavoro. Chiaramente entra in gioco nel momento in cui ci sono delle problematiche, sia relative a delle sperimentazioni, ma anche qualora ci siano dei quesiti, delle situazioni particolari, a quale scopo? Al fine di tutelare nel miglior modo possibile il paziente, il suo benessere, la sua salute e per garantire ai fruitori delle nostre prestazioni il miglior outcome. E l'infermiere? L'infermiere è il protagonista, dopo il paziente, di questo lungo percorso. Ha un ruolo di rilievo, ma perché nessuno gliel'ha dato? Perché è così, punto e basta. Per proprio questa intima relazione che quotidianamente abbiamo con i nostri pazienti. Perché abbiamo tutti gli elementi, non numerosi, li possediamo tutti quanti gli elementi per fare un'analisi rispetto a quelli che sono i conflitti del paziente stesso. Abbiamo fatto un lungo cammino, ne abbiamo parlato, non mi ci soffermo perché è già stato detto e ribadito. E intanto la nostra piccola Alessia, allora, è arrivata da noi e abbiamo attivato tutta una serie di consulti per cercare di fare il punto della sua situazione. Il neuropsichiatra infantile ci ha detto che non era possibile assolutamente valutare quale sarebbe stato l'outcome dopo anni. Perché? Perché c'è poca letteratura in merito, perché era un caso molto particolare, per tante motivazioni. Il chirurgo pediatrico intanto pestava i piedi perché diceva, insomma, non posso, deve andare avanti a fare la parenterale, ma intanto ci saranno dei danni epatici irreversibili, dobbiamo prendere una decisione. Il pediatra, dal canto suo, diceva, insomma, anche l'aspetto infettivologico mi preoccupa, ci sono delle decisioni che dobbiamo prendere, perché altrimenti arriveremo ad un punto in cui non ci saranno più decisioni che potremo prendere. Il rianimatore iniziava a stressarci perché non riusciva più a trovare vasi, e la mamma, questa mamma, questo papà, questa famiglia, diceva, intanto io mi ci sono affezionata alla mia bambina, perché mi avevano detto che sarebbe morta, e non è morta. Io entro, la tocco, la vedo, la lavo perché le infermiere mi fanno collaborare, mi fanno metterle i calzini, mi fanno toccare la mia bambina. Datele tutte le possibilità che è giusto darle. No, non piangere, ti prego. Vado anche molto velocemente sul codice deontologico, perché credo che lo conosciamo, ne abbiamo parlato e possiamo rivedercelo in qualsiasi momento. Ho toccato alcuni dei capi degli articoli che secondo me dovremmo veramente tenere presente durante la nostra attività quotidiana. Perché un comitato etico? Anche di questo ne abbiamo parlato, perché intanto abbiamo grandi possibilità, proprio datici dalle tecnologie e dalle cure sempre più intensive, sempre più aggressive. Ma non solo, perché non c'è più solo la vita e la morte, ma ci sono tante situazioni di sopravvivenza e intermedie. Ne abbiamo parlato delle carenze legislative e abbiamo anche parlato della complessità delle strutture. Dobbiamo identificare dei valori. Ci deve aiutare a darci delle linee guida per il nostro agire professionale e umano, ma anche per gestire delle informazioni che abbiamo accumulato, per fornire al nostro paziente quel famoso modello personalista, personalizzato, chiamatelo come vi pare, e per superare finalmente quello che nel 1970 era stato definito come morto, ma che in realtà si è riesumato notevoli volte del medico paternalista. E perché l'infermiere deve far parte del comitato etico? Ma proprio perché ha una visione personalistica dell'assistenza, ci viene proprio dal nostro essere infermieri, ed ha un valore fondamentale per noi questo tipo di assistenza. Quali sono le principali aree del comitato etico? Ha delle funzioni culturali che nemmeno io conoscevo prima che ci facessi parte, di consulenza, ma anche di verifica di quelli che sono poi la pratica della famosa teoria esplicitata. Ha dei riferimenti ferrei che ad esempio per le sperimentazioni possono essere la dichiarazione di Helsinki o i decreti del comitato di bioetica, e per quanto riguarda poi invece le situazioni cliniche fa ricerca bibliografica, ricerca seria e metodica. E la nostra Alessia? Allora, la decisione è stata quella di portarla in sala operatoria, ricanalizzarla e quindi darle una possibilità. È stato portato il caso al comitato etico, il quale cosa ha fatto? Non ha fatto altro che fare una ricerca bibliografica attenta in merito, ha chiesto un consulto ad altri centri, fra i quali un ulteriore consulto di un altro neuropsichiatra infantile, e ha chiesto una discussione di tutto il team che aveva preso in carico la piccola. E il ruolo dell'infermiere? Qual è stato nel caso di Alessia e qual è quotidianamente all'interno del comitato etico? Di ricerca, di informazione e di educazione, di contatto con il malato, perché non è astratto, è solo evanescente, di verifica della qualità di vita e di counseling. La nostra esperienza è finora di 191 casi, nel 14% si trattava di protocolli addirittura di ricerca infermieristica, e voglio segnalare questo 10% in cui è stato rilevante l'intervento infermieristico. Anche, Anche in quello di Alessia lo è stato rilevante, perché il comitato etico si è espresso chiedendo al team infermieristico di pianificare l'assistenza sino alla sua dimissione e oltre, quindi all'assistenza domiciliare, quasi a chiedere all'infermiere: fatti carico di Alessia e dimmi come tu professionista potresti assisterla e condurla ad una vita a casa sua. È indubbio, l'infermiere, ma tutti i membri del comitato etico, debbono ricevere una formazione ad hoc, perché non ce l'abbiamo noi, signori cari, ma non ce l'hanno sicuramente neanche i medici che fanno parte del comitato etico, non ce l'hanno, vi assicuro, molto spesso, nemmeno gli altri, il filosofo, il religioso e quant'altro. Hanno la loro fetta di esperienza e di vissuto e di conoscenza, ma solo integrandoci possiamo vedere il caso e i casi presentati al comitato etico in maniera organica e ben definita. Quindi la conclusione di Alessia è che il comitato etico raccoglie tutte queste informazioni e, come vi dicevo, conclude dicendo che dobbiamo proseguire i trattamenti e dare ad Alessia tutte le possibilità. Le riunioni del comitato etico hanno una cadenza mensile e mediamente discutiamo 3-4 casi. Vi posso dire che la formazione dell'infermiere è già il partecipare a questo tipo di riunione, a questo tipo di lavoro. E ogni volta esaminare nuove problematiche e sforzarci di portare il nostro apporto assistenziale, professionale e condividerlo all'interno di un team multidisciplinare allargato, arricchisce, premia e aggiunge un valore aggiunto non indifferente. Io credo che lo spessore della professione infermieristica è evidente che non dobbiamo sciupare questo patrimonio, anche perché il nostro sapere sia come conoscenze, ma anche quello che ci deriva dalla nostra esperienza, dalle competenze, dalle abilità, dai comportamenti, dagli atteggiamenti, dalla comunicazione che abbiamo imparato e che pratichiamo quotidianamente, è qualcosa che dobbiamo offrire anche alle altre professioni, come giustamente diceva anche la collega prima, anche trascinandoli al letto del paziente, se serve. Sono trascorsi 6 mesi e la nostra piccola è andata a casa. Non sarà una vita facile la sua, ma alzi la mano chi ce l'ha. Grazie.
Bellissima conclusione alla sessione di questa mattina. Apriamo per un paio di domande. Ringrazio la collega Sabrina, mi ha detto? Sabrina? E il contributo è stato assolutamente utile, anche in qualche modo anche richiesto dalla platea da questo punto di vista, e mi piace anche questo orientamento positivo e questa porre in evidenza giustamente gli elementi della professione, l'espressione del core dell'infermieristica che sta proprio nella realizzazione di questo contributo rivolto alla persona nei diversi contesti e questa adesione comunque ai contenuti professionali. Prego. Nicola Ramacciati.
Nicola Ramacciati, infermiere pronto soccorso di Perugia. Nora, mi conosci, l'abbiamo nella stessa azienda. È un'esperienza e una provocazione. L'esperienza, 7 anni fa, ho iniziato la mia nuova pratica professionale come infermiere coordinatore presso la terapia intensiva neonatale di Perugia. E arrivando da infermieri di pronto soccorso, mi piace tanto ricordare sempre Eleno Di Noi, che nel descrivere l'attività degli infermieri di pronto soccorso parlava di anime senza nome, gli assistiti, i pazienti. Mi sono ritrovato a confrontarmi invece con persone assistite, le chiamo così, pazienti, che in realtà di nomi ne hanno almeno 3, il bambino con il papà e la mamma, poi nei casi più estremi possono essere 2, un bambino con una mamma. Poi ci sono anche casi estremi di un bambino da solo. Però diciamo ci sono 3 anime. E raccogliendo le varie sollecitazioni che mi arrivavano dal team di infermieri che coordinavo, tra le altre cose che poi ho operato per correggere lo staffing, arrivare ai numeri giusti come dotazione organica, eccetera, eccetera, una rianimazione nostra aperta. C'era anche una grossa sollecitazione sulla difficoltà di elaborare il vissuto emozionale, quindi l'esigenza di avere anche un supporto di uno psicologo. E insomma, tra le altre cose sono riuscito a trovare uno psicologo che tra l'altro proveniva da un'esperienza di supporto di colleghi dell'area di riabilitazione infantile, quindi dove venivano poi presi in carico neonati che escono dalla TIN con problemi. Ebbene, sollecitato dagli infermieri con risatine quasi dei medici, vi posso, ecco il dato esperienziale, che poi agli incontri con lo psicologo c'era tutta l'equipe medica e due infermieri. Lo psicologo poi non si è demoralizzato, ma ha detto: Nicola, guarda, questo fatto nasce da questo elemento. Gli infermieri non è che non hanno strategie di elaborazione, l'hanno trovata la loro strategia, una strategia probabilmente inefficace, è quella della rimozione, cioè c'è una costruzione, una corteccia su tutto quello che è il vissuto esperienziale. Ma diamogli tempo e poi piano piano, anche gli infermieri hanno iniziato piano piano a partecipare. Questa è la conclusione, questa. Credo che noi oggi stiamo parlando di accanimento terapeutico. Oltre al paziente, credo che una delle vittime è venuto fuori oggi dell'accanimento terapeutico è l'infermiere stesso. Cioè noi subiamo, e queste erano quello che erano le indicazioni che arrivavano dai colleghi, sentivano di essere violate anche loro quando dovevano lavorare in ottica di collaborazione, no? Del medico, quindi eseguire le prescrizioni di un medico, quindi l'accanimento è un accanimento, ripeto, terapeutico. Con i colleghi ho sempre detto, l'infermieristica in realtà non esiste accanimento assistenziale, anzi sarebbe auspicabile avere un infermiere che riesce sempre a stare presente vicino al malato, e quindi non esiste sconfitta. Per l'infermiere lo stare presso, stare vicino, assistere, l'accanimento assistenziale è questa. E la domanda è questa, mi chiedo, forse se non riusciamo finalmente ad avere un pochino più di consapevolezza su quello che è il nostro specifico professionale, quello che noi chiamiamo l'autonomia professionale, che è la prospettiva dell'infermiere, e forse viviamo il nostro essere infermieri sempre ancora oggi nell'ottica di figure collaboratrici, dove l'atto prescrittivo, noi siamo in funzione di collaborazione, se non ci riappropriamo forse di più del nostro spazio di specifico professionale che è l'infermieristica, probabilmente noi continueremo ancora a subire, a essere vittime di un accanimento terapeutico. Cerchiamo di essere grandi protagonisti nell'accanimento assistenziale.
Grazie Nicola. Altri contributi? Ci sono altri contributi? Rispetto a quello che dice Nicola, per il quale che condivido, c'è anche un'altra faccia della medaglia, di cui siamo qui e ci dobbiamo anche dire la verità. Non è che questo accanimento lo subiamo solo o sempre, perché ne siamo anche fautori e attori. Cioè, per cui voglio dire che siamo tutti bravi, tutti ci commuoviamo tutti, ma quando siamo lì non sono solo i medici ad operare. Per cui le responsabilità nella decisione forse le prendono di più loro, apertamente, in maniera eclatante, ma molti di noi contribuiscono. Cioè, per cui volevo dire, solo richiamo al fatto che non siamo sempre solo passivi e che forse siamo più incisivi di quello che vogliamo far credere. Sono contenta che condividiate, perché altrimenti non ci spostiamo da questa posizione dolorifica. Non è questo. Allora, altri contributi, altrimenti do la parola alla collega eccola.
Buongiorno a tutti, sono anche una coordinatrice della terapia intensiva cardiochirurgica di Roma. E intanto complimenti per la capacità del gruppo multidisciplinare di affrontare un problema così importante, che sento anch'io che è presente e al quale non riesco ancora a dare soluzione, perché diciamo, la mia realtà lavorativa riguarda una terapia intensiva in cui c'è un atteggiamento a compartimenti stagni. E anche il momento dell'ingresso dei parenti, della relazione, è vissuta con un distacco da parte di tutti. E siccome è poco che coordino anch'io questa terapia intensiva, sto cercando di dare un'impronta umana, umanizzare ancora di più l'assistenza. Perché spesso l'errore che gli infermieri di area critica fanno, che lo dico perché sono stata per tanti anni infermiera di area critica, è quello di acquisire le competenze tecniche e di tralasciare l'aspetto umano, relazionale, di contatto E quindi questo poi va diciamo ad allontanare la professione da quello che è l'aspetto più importante, perché poi l'educazione sanitaria che noi possiamo fare lo possiamo fare anche in terapia intensiva. E quando parlavamo nelle altre relazioni dell'amministratore che può gestire, noi possiamo, quando il paziente è ancora lucido e presente, anche indirizzare una famiglia in questo senso. Quindi chiedevo alla collega come ha smosso, se è stata una sua iniziativa, come ha smosso le coscienze e come ha sollevato la base per tirar fuori questo problema che invece spesso gli infermieri non affrontano e che vivono da soli.
Grazie, grazie collega. Che inviterei le colleghe in successione a dare il loro punto di vista, siamo in chiusura. Prego Antonella, velocemente, cortesemente.
Sì. Accendo? Sì. È già acceso? Sì. Come ho smosso la base? Quello che hai detto è sicuramente quello che accade più spesso, nel senso che dare la risposta tecnica è il dare la risposta più facile. Aderire al dolore dell'altro è quello che noi non vogliamo assolutamente fare, perché comporta un coinvolgimento emotivo molto difficile da gestire. Quindi quello che noi sostanzialmente vediamo normalmente è che gli infermieri sono tecnicamente ineccepibili, ma spesso per difesa offrono una una assistenza molto distaccata. Come ho fatto per smuovere la base? Ho fatto venire fuori il loro bisogno. Devo dire che è stato, diciamo così, anche siamo stati aiutati anche da due casi molto importanti che hanno scosso veramente le coscienze delle persone, nel senso che abbiamo avuto una gravida al settimo mese con una dissezione aortica, è morta la mamma, è morto il bambino, e questo ha veramente scosso l'unità operativa, e da lì siamo partiti perché nessuno di noi era pronto, cioè gli infermieri andavano in cucina a piangere a turno, nel senso che non ce la facevano, non avevano la forza di affrontare la morte, né tantomeno di accompagnare il marito, 34 anni, a vedersi in attesa del nuovo nascituro, a vedere morta la moglie e la figlia. Uso queste parole molto crude per intenderci, perché stiamo parlando di morte, ed è quello che ci fa paura, ed è quello che ci fa tremare le gambe, ed è quello che ci fa stare distanti. Ecco, analizzando il bisogno e facendo emergere questi discorsi è stato un lavoro molto lento e delicato, nel senso che comunque sì, dobbiamo formarci, dobbiamo aprirci, ma non dobbiamo in nessun modo destabilizzare le persone, perché andiamo a toccare degli equilibri molto delicati. Allora, quello che ho fatto sono state molte riunioni di avvicinamento a questo percorso, dove l'unità operativa è stata coinvolta in tutto, quindi medici, infermieri e OSS, non solo gli infermieri. Sì. E quindi qui ci siamo avvicinati a quello che è stato poi il clou di una giornata dove abbiamo fatto un convegno, abbiamo buttato nello stagno tanti sassolini, da lì si sono aperte tante curiosità e poi abbiamo iniziato il nostro percorso che stiamo facendo tuttora.
Prego Paola.
Sì, anche noi nella nostra realtà inizieremo, perché effettivamente anche noi la viviamo proprio come una difficoltà. Proprio perché l'infermiere è sempre a rapporto con il parente, con il paziente, soffre molto di più. Comunque è un discorso che inizieremo effettivamente, abbiamo già in programma di attuare.
Sabrina?
Sì, concordo con il collega che quando si toccano i tasti pediatrici diventiamo tutti più sensibili. E noi facciamo delle riunioni settimanali. Multidisciplinari dove sono invitati psicologi, medici, infermieri, fisioterapisti, insomma tutto il team cerchiamo di comprendere, durante le quali parliamo proprio dei casi clinici e ciascuno di noi è invitato ad esprimere quelli che sono il suo vissuto, le sue emozioni, eccetera. Peraltro una delle cose che ci ha guidato molto era il confrontarci sul fatto che sentire empaticamente questo dolore, questo disagio, fosse una cosa positiva. Cioè io mi sono trovata con le mie ragazze a dirci, nel momento in cui non proveremo più nulla di fronte a una mamma che piange perché ha perso suo figlio, cambiamo mestiere, andiamo a fare il panettiere o a vendere confetti,
così affrontiamo solo cose positive. E ti devo dire che questa cosa ci è servita veramente tanto, perché l'abbiamo vissuta come una risorsa per formarci, per crescere.
Grazie. Poi ecco, proprio il discorso che diceva adesso Sabrina, io scusatemi, ma oggi devo fare la parte dell'avvocato del diavolo, però volevo dire, io mi trovavo un giorno a ragionare, questa sensibilità sul bambino anche a me, figure, mi vede piangere quando già me l'accenni, per cui voglio dire, lo capisco perfettamente, come se lo capisco, e quando nella mia rianimazione polivalente ci capita il ragazzino, ci abbiamo le mani che sono sterili di struttura, per dire, per cui lo capisco bene, però mi veniva in mente sempre la faccetta del mio signor Rocchi, 80 anni, ricoverato da 20 giorni che non se lo fidava nessuno, famiglia compresa, e mi dicevo, ma allora le questioni etiche ce le poniamo solo sui bambini? Cioè facciamoci un ragionamento trasversale, onestà, chiarezza di intenti e esercitiamo una professione trasversalmente, poi certo che il bambino ci coinvolge, la mamma ci coinvolge, ma dobbiamo imparare a coinvolgerci anche col signor Rocchi. Ragazzi, grazie per la partecipazione, alla prossima.